Siamo adesso, come preannunciato, in diretta con Giacomo Zandonini, giornalista freelance, che insieme ad altri colleghi e colleghe ha recentemente pubblicato una inchiesta decisamente dirompente per la sua portata. Cercheremo anche di analizzare questa dimensione, quella delle conseguenze su Lighthouse Reports. Ciao Giacomo, intanto bentornato.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, si parla molto frequentemente oramai come un ribaltamento semantico di trafficanti di esseri umani rispetto a chi in qualche modo sostiene la fuga di persone o la libertà di spostamento, molto semplicemente una categoria che viene applicata per identificare la figura dello scafista, particolarmente qui all'interno del dibattito italiano. Sappiamo molto bene come questo sia facilmente disinnescabile e come sia in realtà invece una merce politica molto utile. Parlando invece appunto di trafficanti di questa dimensione, tra il contrabbando, se vogliamo, di esseri umani e il traffico di esseri umani, il traffico prevede la non volontà e l'utilizzo coatto dello spostamento di corpi. In qualche modo le deportazioni sono più simili, anche vista il tornaconto economico che determinati paesi e determinate strutture militari e politiche in qualche modo assumono grazie appunto al traffico di esseri umani, allo spostamento coatto, alla deportazione di esseri umani. Rispetto alla vostra inchiesta emerge, per sintetizzare, la presenza di una struttura logistica per la deportazione verso Siria e Afghanistan, e non solo, ecco, ma questi diciamo sono i paesi diciamo più interessanti nella loro dimensione di obiettivi, punti d'arrivo della deportazione, strutture appunto logistiche destinate a questi scopi in Turchia. Ecco, dopo l'esternalizzazione verso la Turchia di quella funzione meccanica, diciamo di filtro meccanico rispetto agli esseri umani che transitavano da quei territori, si sviluppa quella delle deportazioni come ulteriore funzione, ulteriore autorizzazione della Turchia. Ecco, quali processi hanno portato a questa evoluzione e quale grado di connivenza, sinergia ci sia con l'apparato europeo della guerra alle persone migranti?
Sì, certo. Diciamo che per ricostruire i movimenti un po' più ampi che riguardano i rapporti nell'ambito delle cosiddette politiche migratorie tra Unione Europea, paesi dell'Unione Europea e Turchia, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, è un momento fondamentale questo accordo per la riammissione del 2013 tra Unione Europea e Turchia, e successivamente nel 2015 e 2016 due accordi, quello firmato nel febbraio 2016 è il cosiddetto appunto accordo, dichiarazione, statement in inglese, tra Unione Europea e Turchia per il controllo delle migrazioni, che è un po' il pilastro, se vogliamo, di una strategia, come tu dicevi, di esternalizzazione, di richiesta da parte dei paesi europei alla Turchia di contenere i flussi verso l'Europa dopo quel 2015 in cui oltre 1 milione di persone erano arrivate in gran parte transitando dalla Turchia nel territorio, nello spazio Schengen, nello spazio dell'Unione Europea. E in quel momento, diciamo nei primi anni dopo l'inizio della guerra in Siria nel 2011-12, la Turchia mantiene una politica cosiddetta, che viene un po' definita, di porte aperte. Anche il presidente Erdogan dice ai siriani: voi siete nostri fratelli, siete benvenuti, in qualche modo intravede una possibilità di utilizzo di, della migrazione forzata delle persone in fuga dalla Siria anche per un proprio vantaggio e anche per un vantaggio di alcuni settori dell'economia turca in quel momento in crescita, quindi manodopera a basso costo, anche una manodopera invece specializzata in alcuni settori. Questa apertura da un certo punto di vista viene accompagnata da questo processo di europeizzazione, legata all'adesione, alla preadesione della Turchia all'Unione Europea, un processo che va avanti da oltre 20 anni, per cui si cerca di allineare idealmente politiche europee, politiche, norme turche, anche nell'ambito dell'immigrazione e del controllo delle frontiere. E quindi la creazione, paradossalmente, in qualche modo dentro questo c'è anche una progressiva creazione di centri di detenzione, come i nostri CPR in Italia, sul territorio turco. E quello che succede è che negli ultimi anni questa cooperazione ha un'accelerazione significativa, che riguarda soprattutto appunto la detenzione amministrativa cosiddetta di persone migranti in Turchia e la loro deportazione, che è funzionale anche a tutto un discorso politico nell'epoca del post-Covid, in cui c'è una inflazione, l'economia turca subisce dei colpi significativi, una disoccupazione che cresce in alcuni settori, potere da parte dell'elite legata al presidente Erdogan che viene messo in discussione, il terremoto di 2 anni fa anche, che contribuisce a aggravare questa situazione, sappiamo bene anche dal contesto italiano europeo, le persone migranti vengono presentate in qualche modo, soprattutto i siriani, come dei capri espiatori di questa situazione, e quindi entra nel tema politico, nel discorso politico ed anche elettorale. Le elezioni sono poco più di un anno fa, il tema delle migrazioni e l'idea, il progetto di rimpatriare centinaia di migliaia, milioni di siriani presenti in Turchia verso la Siria, nonostante la Siria sia ancora in conflitto. Questo è un po', diciamo, un quadro ampio di come si passa in Turchia da una politica che viene presentata a livello di marketing politico come di porte aperte, di ospitalità dei vicini siriani, a una politica invece di rimpatri forzati. Dentro questo si inserisce tutto un ruolo fondamentale dell'Unione Europea, che investe miliardi di euro, almeno 11 miliardi dal 2015 ad oggi, sul tema delle migrazioni. La nostra inchiesta è andata a guardare quella parte di questi fondi destinati proprio a creare questa macchina di detenzione e rimpatrio forzato. Si tratta di circa 1 miliardo di euro, in una parte dei quali è proprio stata dedicata a sostenere centri di detenzione in cui avvengono abusi, in cui avvengono violenze e che sono funzionali poi a identificare, ma più che altro a trattenere le persone prima del rimpatrio.
Ecco, abbiamo visto appunto come raccontavi nei dettagli anche questo processo, lo schieramento, se vogliamo, all'interno della guerra alle persone migranti, la costruzione di alleanze con la Turchia, con la Tunisia ad esempio, diventi uno strumento anche di integrazione politica, e al contempo come le deportazioni diventino una merce politica per la produzione di consenso, altro fenomeno che stiamo vedendo estendersi a ogni latitudine sostanzialmente. E rispetto alle deportazioni però verso la Siria e verso l'Afghanistan, in questo caso si può evidenziare un altro processo che abbiamo osservato sempre all'interno dello spettro più ampio di queste dinamiche, ovvero come per superare i confini morali e i confini narrativi europei, in questo caso basti il Bosforo, in altri basta l'altra sponda del Mediterraneo, però diciamo le funzioni di gestione muscolare violenta, di tortura in molti casi o di deportazione verso luoghi come la Siria e l'Afghanistan diventa possibile quando si superano questi confini morali e narrativi. Ci raccontavi appunto dei fondi e degli strumenti forniti direttamente dall'Europa. Emergono in qualche modo contratti o forme esplicite di riconoscimento della funzione di deportazione operata dalla Turchia verso Siria e Afghanistan da parte dell'Europa?
Certo, c'è una, come in tutti questi casi, insomma, la barriera quando si va a fare del lavoro giornalistico di ricerca, inchiesta su fondi europei e non solo, insomma fondi statali, c'è una grossa barriera legata alla trasparenza. nonostante ci siano degli obblighi di trasparenza da parte delle istituzioni, poi nel momento in cui andiamo a toccare alcuni aspetti più delicati o controversi per la reputazione delle istituzioni, allora insomma vengono molte documentazioni, non viene fornita, e questo è quello che è successo anche nel caso di questa inchiesta. Quindi ci siamo trovati di fronte a un muro di opacità, dietro cui però siamo riusciti a intravedere, a ricostruire alcuni aspetti, ottenere alcuni documenti che mostrano come ci siano tutta una serie di fondi, oltre 210 milioni di euro dedicati ai centri di detenzione. L'Unione Europea ha contribuito a costruire direttamente 14 centri di detenzione in Turchia e a diciamo sostenere con forme diverse oltre 30 centri di detenzione. In questi centri finiscono persone che avrebbero diritto all'asilo, tra cui moltissimi siriani, anche afghani, quindi persone che in Europa, dentro il confine dell'Unione Europea, sono riconosciute nel 95% dei casi come rifugiate, quindi non rimpatriabili, diciamo. E invece in Turchia in qualche modo chiaramente si chiude un occhio rispetto a questo. Nei centri avvengono anche violenze, abbiamo raccolto molte testimonianze, quasi 40 di persone che sono transitate in questi centri, hanno raccontato di stanze frigorifere in cui erano racchiuse per ore, quindi forme di tortura, violenze, pestaggi e l'obbligo di firmare sotto minaccia di violenze delle dichiarazioni di rimpatrio volontario. Quindi di fatto ci si nasconde dietro questa
falsificazione,
per cui vengono presentati come rimpatri volontari assistiti, e anche lì capire quando sono in gioco fondi europei o meno non è sempre immediato, nel senso che rimane appunto questa opacità di cui parlavo, però sicuramente tutta una serie di dispositivi legati al rimpatrio, dal centro di detenzione al veicoli utilizzati per il rimpatrio via terra, per esempio, quindi accompagnamento coatto alle frontiere con la Siria, abbiamo trovato segnali che ci siano fondi europei utilizzati, e quindi questa accoppiata, diciamo, tra l'utilizzo di fondi e da una parte europei per una serie di progetti e interventi e dall'altra poi violenze, deportazioni, respingimenti di collettivi alle frontiere, insomma, chiaramente pone una serie di grossi interrogativi alle istituzioni e alla collettività in Europa.
Sicuramente sì. Tra l'altro volevo chiederti se appunto dalla Turchia alla Siria le deportazioni sono abbastanza semplici, per quelle verso l'Afghanistan avete capito come si svolgano, se c'è una triangolazione per esempio con l'Iran o che traiettorie prendano concretamente questi spostamenti coatti?
Sì, secondo le ricostruzioni che abbiamo fatto, che sono sia legate a specifici casi che abbiamo ricostruito parlando con testimoni, persone vicine o le dirette protagoniste, verso l'Afghanistan si tratta soprattutto di respingimenti alla frontiera per chi entra e viene intercettato nella prossimità della frontiera Iran-Turchia, che danno vita poi ad un respingimento a catena, per cui le persone consegnate alle autorità iraniane vengono poi portate, condotte al confine con l'Afghanistan e da lì quindi rimpatriate. E l'altro aspetto, che riguarda decine di migliaia di persone, è invece l'utilizzo di voli charter da parte di una compagnia nazionale afghana, che è l'unica di fatto funzionante, che si chiama Ariana Airlines, il cui business principale, interessante anche aver capito questa cosa, è oggi proprio questo, quello dei rimpatri dalla Turchia.
Si immagino non il turismo, ecco.
Non, sicuramente non il turismo, non anche i viaggi all'estero dei cittadini afghani, che spesso sono costretti, se vogliono uscire dal paese, a farlo in maniera irregolare, ma appunto i rimpatri dalla Turchia, con sullo sfondo un rapporto tra il regime dei talebani e la Turchia, le autorità turche, che è andato migliorando, insomma ci sono diversi contatti negli ultimi 2 anni.
So che hai poco tempo, volevo farti solo un'ultima domanda, nel senso che stiamo osservando anche proprio in questi giorni come ad esempio il cancelliere austriaco abbia dichiarato la Siria, che la Siria andrebbe considerata un paese sicuro e quindi un luogo di deportazione, giustificandolo col fatto che i rifugiati siriani e cittadini libanesi stiano scappando verso la Siria dal Libano, che è un po' come dire che un vulcano è un luogo sicuro se fai scappare la gente a cannonate, e quindi c'è una relativizzazione del concetto di sicurezza abbastanza violenta, e in più un altro aspetto che stiamo osservando sempre di normalizzazione di determinati fenomeni, e come appunto anche osservando il contesto dell'Albania, dei CPR italiani in Albania, l'esternalizzazione diciamo, se si vogliono effettuare più deportazioni, più espulsioni, bisogna comprimere i diritti umani, e mi sembra che sia una ratio che sta in qualche modo trovando cittadinanza all'interno delle politiche europee in modo molto evidente. La domanda che appunto volevo porti rispetto a questo scenario è se un'inchiesta così evidente, così dirompente come quella che avete pubblicato, e tra l'altro pubblicata su Lighthouse Reports e poi da diversi altri media internazionali, che tipo di ricadute, se ci sono state, ecco, delle reazioni in qualche modo dopo la pubblicazione di un'inchiesta di questa portata?
Sì, questo è un tema fondamentale, chiaramente facciamo inchiesta non solo per informare diciamo la cittadinanza, le collettività, le persone, ma anche per tirare fuori alcuni temi scomodi e sperando di avere un impatto, delle conseguenze. Per ora quello che possiamo dire è che sicuramente c'è stata una forte circolazione di questi articoli usciti in diversi media, anche in lingua araba, anche in Turchia, è stata ripresa da media turchi, quindi è sicuramente circolata. È circolata, sappiamo, da fonti interne anche all'interno della Commissione europea, all'interno della delegazione europea in Turchia, creando una serie di malumori, però da qui a dire, insomma, ecco, questi malumori possono diventare in qualche modo avere un impatto concreto sul, per esempio, l'erogazione di nuovi finanziamenti, non sappiamo ancora dirlo, chiaro che insomma speriamo che diventi un po' uno strumento anche per alcuni parlamentari europei che hanno fatto circolare e l'inchiesta sui loro social media o in altro modo, e insomma ci hanno contattati, che diventi, diciamo, del materiale utilizzabile anche nel momento in cui si vada al voto, nel momento in cui ci sia una possibilità di scrutinare le politiche e le decisioni che riguardano lo stanziamento di nuovi fondi europei verso la Turchia. Adesso siamo in un momento in cui si discute sul budget per l'anno prossimo in diversi programmi dell'Unione Europea, quindi in qualche modo speriamo che abbia un impatto. Poi, come giustamente dicevi, è una tendenza molto ampia, insomma bisogna moltiplicare iniziative, che siano inchieste, che siano incontri con la cittadinanza, con le persone, con, insomma, in qualche modo un giornalismo da solo poi non serve, servono molte pressioni, molte mobilitazioni per far sì che anche un lavoro così non sia isolato, ma poi abbia un impatto maggiore, visto appunto, come sottolineavi, che poi questa spinta per i rimpatri e le deportazioni fa sì che di fatto si stia andando verso l'idea di considerare come sicure sia la Siria che l'Afghanistan, sicuri per i rimpatri direttamente dall'Unione Europea, quindi questo è anche un altro aspetto molto importante.
Allora, io ti ringrazio davvero, ringrazio te, le tue colleghe e i tuoi colleghi per questa inchiesta. Come dicevi, appunto, le inchieste fanno una parte e poi diciamo che i movimenti, il conflitto, la pressione cerca di fare il resto, motivo per cui mi sembra veramente importante cercare anche con i nostri mezzi di rilanciarla il più possibile e di in qualche modo sottolinearne il valore e la necessità di utilizzare gli strumenti che il giornalismo d'inchiesta fornisce. Grazie ancora, buon lavoro, buone lotte e buona giornata.
Grazie mille e a presto.
Ciao Giacomo.
Buona giornata, ciao.